www.readyjoe.it e la storia continua. E il banchetto è servito. È uno speciale sulla caccia. Dopo la caccia, il signore offre ai suoi ospiti le carni delle prede abbattute. È una generosità che riafferma il suo potere al cospetto dei sudditi e dei pari. La battuta voluta da Ludovico il Pio in occasione della visita di Harold di Danimarca prevedeva, a caccia terminata, l'allestimento di un banchetto, nel corso del quale si sarebbero servite le carni arrostite della selvaggina battuta poche ore prima. Durante il periodo barbarico, il banchetto era un rituale di conferma della solidarietà del gruppo di guerrieri intorno al leader dispensatore di doni. E nei secoli successivi l'usanza perdurò intorno alla figura del re o del nobile di turno. Carlo Magno, re del re o nobile di turno. Carlo Magno, dopo la spettacolare caccia narrata nel poema celebrativo Carolus Magnus et Leo Papa, provvide a una spartizione delle prede tra i nobili a lui vicini, disponendo poi rispettosamente i commensali in ordine di anzianità, pur nella sua nuova veste di sovrano universale, egli appare qui come il continuatore degli antichi capi guerrieri che manifestavano la loro generosità durante le libagioni. Il retrogusto guerriero, che a caccia e a banchetto fossero due passioni gemelle, lo dimostra un'ordinanza dello stesso Carlo Magno. Il testo solletica i conti affinché non programmino, cosa che evidentemente avveniva, una caccia o una mangiata il giorno in cui era previsto che essi dovessero presiedere una seduta giudiziaria. Caccia e banchetto si rivelano le due attività che distoglievano il nobile da quelle che, nell'ottica della Chiesa e del sovrano, erano le maggiori responsabilità dei detentori del potere. Evidentemente la coscienza di sé dell'aristocratico meglio si affermava in sella al destriero e a tavola che nell'attività giurisdizionale o nella partecipazione delle sacre funzioni. Nell'approccio con il cibo, in effetti, il guerriero dava sfogo in modo diverso alla stessa aggressività che esibiva durante la caccia. Come a caccia, egli ripeteva e confermava se stesso di fronte ai suoi pari. Era durante il banchetto che i cantori, accompagnandosi con strumenti a corde, eseguivano quei canti tradizionali che la Chiesa per secoli ha invano osteggiato. Quei carmina barbara e antiquissima che molti nobili che rivestivano anche cariche ecclesiastiche preferirono alle sacre scritture e che Carlo Magno stesso, ricorda e Ginardo, apprezzava al punto da commissionarne la trascrizione. Come scrisse Paolo Diacono dei Longobardi, virtus in eorum carminibus celebrantur. Nei loro canti tradizionali esaltano il coraggio, la prudenza guerriera. La rievocazione di queste tradizioni da parte dei cantori nel corso del pranzo conferiva una sorta di retrogusto guerriero al cibo consumato. A partire almeno dal XII secolo, i rituali venatori crebbero per varietà e importanza. Una delle azioni che andò incontro a un processo di codifica delle operazioni fu il selezionamento delle carni della selvaggina, in particolare del cervo. L'animale veniva aperto, squartato e infine selezionato seguendo una procedura rigorosa. La spartizione delle carni. Le carni scelte per i signori erano portate a corte con un ramo forcuto, da cui il nome tecnico di furchie, mentre gli altri tagli erano destinati ai cacciatori stipendiati o ai valletti. Infine si procedeva con la curée, vale a dire la distribuzione dell'interiore ai cani. La parola curée, come spiega nel secolo XIII, deriva da cuir, la pelle sulla quale erano deposte le parti messe a disposizione dei cani. Il protocollo del sezionamento doveva essere rispettato anche quando il signore non era presente. Una descrizione tra le più belle e complete è quella contenuta nel Tristano di Goffredo di Strasburgo. Tristano vi indossa i panni dell'eroe civilizzatore, da quale i cacciatori del re Marco apprendono il corretto rituale di sezionamento, che prima praticavano in modo indifferenziato. A uno sdegnato Tristano, il capo cacciatore dichiara di non conoscere altro sistema che quello di scuoiare il cervo e tagliarlo in quattro parti uguali, a che Tristano inizia un'autentica lezione di grande rigore terminologico. La furchie è quel bidente. Tornò lì col suo bidente, trasse il fegato dal corpo, rete e lombi separò, distaccò tutta la schiena da quel luogo a cui spettava. Poi sedette giù nell'erba, prese i pezzi tutti e tre, li legò su una furche, la curì, è chiamata curì perché giace sopra il cuoio ciò che poi si getta ai cani. Nelle bellissime miniature che illustrano il manoscritto 616 del Livre de la Chasse di Gaston Pébus, confermano, con poche varianti locali, la scrittura di Goffredo di Strasburgo. In una si vede un personaggio che tiene bene in vista un bastone forcuto con appese all'interiore, mentre i cani divorano le frattaglie distese al suolo. Nel XIV secolo le cacce erano mai assimilabili a fastose cerimonie di corte, e in esse si sovrapponevano il piacevole intrattenimento e la parata cerimoniale. www.redigio.it e la storia continua.